sei stanco, sei spossato, già la mattina presto non ce la fai più. Prendi anche tu le pasticche Manera. Con le pasticche Manera, invece di riprenderti, crollerai definitivamente.
Nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera.
Con le pasticche Manera, signore e signori.
Eccolo oggi,
qua.
Buongiorno, oggi è un giorno, posso dirlo, straordinario.
Straordinario, perché?
Perché? Perché non piove.
Non piove, sì.
Al nord ormai piove sempre, e quando c'è una giornata senza pioggia è una giornata straordinaria. Quindi di questo dobbiamo esultare anche qui a Trento, con le poche persone che ci stanno ascoltando qui in piazza.
E ci stanno guardando in piazza. Siamo in piazza Cesare Battisti, a Trento.
Le possiamo salutare una a una.
Festival dell'economia, salutiamole.
Erano venute a sentire Simone Spezia e poi sono, hanno detto, già che siamo qui, fermiamoci anche per quei due. Quindi questo mette un po'...
Salutiamo tutta la piazza.
Ci sono anche delle persone che sono indecise, quel signore, quella signora e dietro un'altra signora, se sedersi e fermarsi oppure no.
Hanno visto troppo.
Secondo me fate meglio andare a bere un caffè.
Molto bene, vi aspettiamo tra 5 minuti. Tra
anzi,
poco.
Anzi, fate una cosa gentilmente, andate a prendere un caffè e se anche me ne o ce ne portate uno, bussate.
No,
sì, fateci questo favore, un atto di gentilezza nei nostri confronti. Se potete andare a caffè per me macchiato freddo, per favore, dopo bussate, noi vi apriamo e accettiamo gentilmente questo vostro dono empatico, diciamo così.
Saluto il pubblico di
però
Trento, non ha bisogno Leonardo
no,
Manera
il signore, dopo che ho fatto questa, sta andando a prendere il caffè o si sta eclissando?
Sta andando a prendere
mi raccomando
caffè,
non ci faccio un bidone perché umanamente quattro caffè tre, tre
attenzione
caffè.
Perché siamo un po' di ordine siamo a Trento in diretta e c'è anche in studio con noi Alberto Forchielli. Albertone, buongiorno.
Ciao Alino.
E Alberto ha alzato il dito come dire anche a me il caffè
sì.
Ma no ragazzi, è una roba vergognosa. Ma siamo noi a dover dare qualcosa alle persone qui a Trento, no?
Noi stiamo dando questa diretta e quindi che si può seguire appunto in diretta e quindi è anche bello così creare un rapporto vis-à-vis umano.
Grazie, un caffè. Va bene.
Posso, io vorrei anche poi parlare di Alberto Forchielli.
Sì, va bene.
Dire due cose.
Ore, sei qua fino alle 11.
No, per un motivo, perché ieri sera è venuta questa esibizione, chiamiamolo così, live che abbiamo fatto. Stamattina è qui e a quanto mi risulta.
Sì.
Non vuole neanche essere pagato.
Beh, incredibile.
Non vuoi denaro?
No, almeno spero se questo silenzio che
no, mi no, io mi diverto da matti, vi voglio bene, vi sono riconoscente.
Cioè, è incredibile, perché
ma
non vuole un euro
dai.
Per essere pagato.
Figura.
Io pretenderei almeno, non so, qualche benefit, qualcosa.
Hai introdotto il benefit è la vostra amicizia.
Hai introdotto un argomento spinoso, però.
Perché? No,
potevi non
dai.
Citare questo aspetto.
Ma io pretendo, insomma, Confindustria non è proprio l'ultima.
Gli hai messo la pulce nell'orecchio.
Dal punto di vista economico.
No, è più la fatica del gusto.
Va bene, siamo qui, vedo Pietro La Corte in regia, vedo Marco Santoro, c'è tutta la nostra redazione a Milano da DJ Luke, Elisabetta Fusconi, Lorenzo Nespoli, c'è Michelino
oggi. È la prima volta in vita mia che lo vedo con la giacca.
Vado al Festival dell'Economia di Trento, mi metto la giacca.
Che eleganza Santoro.
Dai tempi della
degli
comunione.
Appuntamenti, hai fissato qualche abboccamento.
Dai!
Devi vederti con qualcuno
vai.
Qui a Trento.
Niente, Manera è impazzito. Tra un po' ti diamo un microfono Leonardo, vai fuori.
Quando ci portano il caffè vado.
Vai fuori. Vai Pietruzzo.
Un saluto cordiale a tutti i presenti.
19:15 minuti, caro Alberto Forchielli. E qua, prima di andare in onda, Alberto diceva: io quanto tempo è che ve lo dico? Quanto tempo è che ve lo dico? È che ci dici una cosa che non è molto bella e quindi noi non ne vogliamo prendere atto. Non c'è solo l'Ucraina, non c'è solo la vicenda in Medio Oriente, ma adesso, leggendo i giornali, si apre in maniera concreta, per la verità, un terzo fronte di possibile guerra con la Cina, che ha fatto questa operazione punitiva contro Taiwan. Ma per i cinesi, tu hai vissuto tanto in Cina, Taiwan che cos'è?
Beh, Taiwan è l'isola che ha rinnegato, che bisogna riconquistare, l'appendice della guerra di liberazione. Perché Chiang Kai-shek scappò da Pechino con tutti i tesori di Pechino, rifugiandosi a Taipei.
Quindi Taiwan 49. Per i cinesi deve essere riconquistata prima o poi.
Prima o poi, ma molto prima che poi, con questo presidente.
Ieri anche ci spiegavi nel live che con l'arrivo di Xi Jinping è un po' un problema, cioè la Cina che hai conosciuto tu era un
non
po' diversa
più.
dalla Cina.
No, era molto diversa, sì, si stava aprendo in parte a modo suo, ma c'era una certa libertà anche in patria con Wen Jiabao e Hu Jintao. Quando è arrivato Xi c'è stata proprio una stretta e Xi ha cambiato fondamentalmente anche i termini dell'economia, ossia non più dare priorità all'economia ma dare priorità alla geopolitica, all'espansione della Cina. È stato veramente tutto molto molto diverso.
Però quello che è successo nei giorni scorsi è un escalation, come si suol dire, cioè...
è la prova di guerra, cioè, perché la Cina non farà mai uno sbarco su Taiwan. Basta fare un blocco dell'isola circondandola, impedendola di ricevere i fornimenti, che l'isola cade in due settimane, perché non è autonoma né sotto l'aspetto alimentare né sotto quello energetico.
Ma sì, voglio dire che Taiwan non possa resistere alla Cina, questo è pacifico. Il problema è quello che succederebbe tutto intorno, cioè nel mondo.
Che reazione avrebbero gli Stati Uniti?
Adesso forse cercherebbero di rompere il blocco. Con Trump non interverrebbero, lascerebbero fare. Questa è la mia analisi. Per questo, questa è una prova per Xi Jinping, ma Xi Jinping prima aspetta l'esito delle elezioni americane, che è vicino del resto a novembre. Sì.
Infatti oggi anche il Corriere della Sera racconta che tutta è una mossa vista in funzione di quello che potrebbe essere la strategia geopolitica mondiale. Cioè è quasi una sfida all'America, è una sfida anche, ti chiedo, all'Unione Europea. Tu dici l'Unione Europea.
No, per la Cina... Al di là del fatto emotivo di Taiwan, c'è anche il problema del controllo dell'Asia e dell'accesso al Pacifico, perché Taiwan fa parte di una catena di isole che isola la Cina dal Pacifico. La Cina, per andare nel Pacifico, deve passare per una serie di stretti che sono tutti controllati dagli americani, perché è circondata da queste catene che comprende Taiwan, le Filippine e il Giappone, una serie di isole minori e in parte la Malesia. Quindi per la Cina è essenziale avere il controllo di questa catena di isole, di romperla. Dopodiché cosa succede? Con la conquista di Taiwan fa cadere anche il Giappone e la Corea, quindi si innesta una reazione a catena.
Sì.
Per cui la Cina di fatto acquisisce il controllo di tutta l'Asia, cosa che ancora non ha.
Sì, cioè ci stai.
Perché dice anche il Giappone?
Perché se l'America non entra in guerra, il Giappone dice: allora lo scudo militare americano non esiste contro la Cina, perché vedi, alla prima avvisaglia l'America non è entrata. Quindi il Giappone ha due alternative a quel punto lì: o andare nucleare o assoggettarsi alla Cina. Io credo la prima non sia possibile, non sia percorribile in Giappone, per cui il Giappone e la Corea si assoggetterebbero alla Cina.
Insomma,
e così pure anche l'Australia.
Lo scenario che ci sta raccontando Alberto Forchielli, ma da tempo lui lo dice, è quasi una ineluttabilità verso un ampliamento del conflitto mondiale. Ma tu davvero non vedi alternative a questo? Dice, con questo presidente cinese non
no
vede...
Perché per la Cina è esiziale avere il controllo dell'Asia e avere l'accesso al Pacifico, perché la Cina non sarà mai una grande potenza se non ottiene questo.
Anche se poi quello che descrivi tu non è uno scenario con le armi, cioè non sarebbe una guerra vera e propria.
No, certo, se gli americani non intervengono sarebbe una schermaglia con Taiwan e la cosa finisce lì.
No, ho capito,
la guerra c'è se gli americani intervengono.
Parliamo un po' di economia, spiegaci e spiega anche qua
l'aspetto economico.
Cosa significa Taiwan per il mondo, cioè a Taiwan c'è tutta
un'industria. Ci sono due elementi, a Taiwan c'è l'industria dei semiconduttori, Per cui nel caso di attacco cinese a Taiwan è molto possibile che Taiwan o gli americani decidano di distruggere le fabbriche di semiconduttori per non farle cadere in mano alla Cina. E difatti già si sa che dall'Olanda, per esempio, si possono interrompere le macchine che fanno i semiconduttori a Taiwan. Quindi sarebbe una penuria di semiconduttori, di chip. Questo vuol dire il blocco della maggior parte delle catene industriali mondiali. Nel caso poi, se poi i paesi decidono di mettere, incluso l'Europa, le sanzioni sulla Cina, ci sarebbe un blocco delle forniture. Ma la Cina è importantissima per il mondo come fornitore mondiale di una serie di beni e materie. Per cui ci sarebbe un grande arresto economico nel resto del mondo.
Comunque, io non ho dato il numero di telefono per gli ascoltatori, se vogliono chiamare all'800 24 00 24. Ti voglio spostare un attimo su un altro fronte, poi parliamo di cose anche italiane. Incredibile, sono arrivati i caffè.
Ottimo, ringraziamo.
C'è un biglietto, ti ha mandato un biglietto. Attenzione, sono arrivati 4 caffè.
Adesso perché siamo in 3? Perché dopo vorrà anche.
Perché io ne prendo 2.
No, è incredibile. Cioè, scusate, lo so che non ci vedete se non siete a Trento, ma è arrivato un gentilissimo signore. No. Il macchiato freddo non contiene fluoro. Questo è il messaggio. Però scusa Leonardo, dovevi leggerlo tu. Ringraziamo il grande ascoltatore che poi dopo, se vuole venire qui, visto che ci ha offerto anche dei caffè,
grazie.
Prego, è il presidente Draghi.
Ma se n'è andato, secondo me non lo vedo più.
Ah, esatto, sei vergognato. Sì. Ho offerto i caffè. Vabbè. Torniamo in noi, scusate, ma qui succede
però non
tutto.
Mi ha portato lo zucchero di canna, io preferivo quello.
Senti Leonardo!
Non si può procurare.
No, senti
zucchero.
Leonardo, basta!
Se si fa una cosa la si fa bene.
No, fermati!
Basta!
Anche Forchielli ti ha detto basta, ti hanno dato un caffè e non ne avevi bisogno.
Dammi un altro zucchero, no?
Ma, perché ragazzi, prende tutto lui poi lo zucchero.
Ma questo cos'è? Siamo in diretta. No, è tutto uno svacco generale. Pietro La Corte, fai qualcosa.
Pietro La Corte, figurati, cosa vuoi, se ne frega.
Vorrei riportarti, caro Alberto Forchielli, sull'altro fronte, quello Ucraina. Oggi Repubblica dà una notizia interessante a mio modo di vedere. La segretaria del tesoro americano Yellen, attenzione, Alberto Forchielli vive gran parte del paese, gran parte dell'anno anche in America, a Boston.
La segretaria, scusa, qualunque luogo tu citi, dice Alberto Forchielli vive gran parte dell'anno in America, vive gran parte dell'anno in Cina,
ha vissuto a Singapore, in Cina, a Bangkok.
Dove vive alla fine?
A Monaco, a Imola.
Cioè, tu gli dai una connotazione internazionale e poi scopriamo che vive a Imola.
Scusate, stavo bevendo il caffè. Imola Caput Mundi. No, dicevo, la segretaria americana del tesoro Yellen ha detto: c'è un'ipotesi per finanziare l'Ucraina. Si chiama Ukraine Bond, cioè emettere, sentite così, funziona così: emettiamo dei bond, promettiamo agli investitori di ripagarli coi futuri proventi degli asset congelati dei beni russi e intanto possiamo anticipare 50 miliardi all'Ucraina. Domanda: chi investirebbe negli Ukraine bond?
A me chiunque, perché sono ipergarantiti.
Cioè tu investiresti, tu
sì,
compreresti?
Sì, se il tasso è buono, sì.
Col tasso buono. Ma sei sicuro che poi ti vengono...
Sono garantiti dai ritorni sugli asset russi, che sono circa 300 miliardi.
Quindi tu saresti tranquillo di investire in Ukraine bond? Perché l'Unione Europea mi sembra abbastanza scettica.
L'Unione Europea teme il contraccolpo che si avrebbe sull'euro, perché molti paesi che tengono le risorse, siccome questi 300 miliardi russi sono per la gran maggior parte in Belgio, perché sono presso una società che si chiama Euroclear, che effettua il clearance sugli stock exchange europei.
Cos'è il clearing?
Il clearing è lo scambio delle azioni.
Quindi sono in Belgio, ok?
Sono in Belgio.
Quindi teme l'Unione Europea?
Teme che altri paesi, tipo Arabia Saudita o Emirati Arabi, ok, vedendo che l'Unione Europea consente alla confisca dei beni, potrebbe decidere di togliere le riserve che ha in Europa, e questo farebbe crollare l'euro.
Beh, che insomma è un timore secondo te.
Ma di fronte alla caduta dell'Ucraina, io preferisco che cada l'euro e tenga l'Ucraina piuttosto che il contrario.
Ah, ecco.
Questa è una battaglia tra realisti che temono appunto che cada l'Ucraina, e quel mondo leggero dei banchieri, secondo cui l'unica cosa che conta è il valore di una valuta, un tasso di interesse.
E invece sulle borse che riflesso avrebbe un'eventuale guerra a Taiwan?
Pessima, pessima, perché se si bloccano i semiconduttori, se si bloccano le forniture della Cina, se l'America interviene poi è un disastro, perché l'America bloccherebbe lo stretto di Taiwan da cui passano gran parte delle merci cinesi e delle merci mondiali. Sarebbe un disastro.
Bisogna uscirne prima che si verifichi, quindi. Vendere tutto.
Prima di rimanere col cerino in mano. Questa è l'espressione di Leonardo Manera. Allora dai, veniamo un po' alle cose italiane. Adesso sulle cose italiane... Io mi sa che dopo la pubblicità, Leonardo, ti
aspetta che devo finire di bere il caffè.
Tranquillo, dopo la pubblicità alle 9:30.
Caffè prima.
Però introduciamo l'argomento Italia, fisco. Ci sono delle tematiche. Io adesso, caro Alberto Forchielli, vorrei far sentire agli ascoltatori due interventi di Matteo Salvini, che ieri era qui al Festival dell'Economia di Trento. Tu sei tranquillo, perché quando ti nomino Matteo Salvini tu subito...
Meglio uno squadrone di ussari in culo.
No.
È una metafora, si è espresso attraverso una delicata perifrasi.
Questa espressione è molto delicata, ma lascia stare gli ussari. Ma sono quelli di Michele Strogoff, gli ussari, tra l'altro. No, allora, Salvini ha parlato di due tematiche: una il condono edilizio e una il redditometro. Inizierei dal redditometro, cioè il fisco che ti controlla. Sai che c'è tutta la tematica proprio oggi in Consiglio dei Ministri, in questi momenti. La Meloni dovrebbe bloccare l'iniziativa di Leo, il viceministro, che voleva ripristinare il redditometro. Sentiamo Salvini.
E poi pare che non sia mai veramente andato in pensione, dicevi, il redditometro.
Sì,
c'era lì, era dormiente.
È dormiente. Sentiamo Salvini.
Il redditometro è eredità del passato, è il fisco spione, non è il fisco che ho in testa per un paese libero. Si devono accertare i redditi veri, non i redditi presunti.
Vabbè, i redditi veri non presunti. Allora, se io ho due Ferrari in garage, non succede, eh? Tranquillo, forse a casa di Manera dovreste contare, e dichiaro 100.000 euro l'anno, è giusto che l'Agenzia delle Entrate venga a chiedermi conto del perché...
Sì,
io ho due Ferrari.
Secondo me è giusto, purché non ci sia l'inversione l'onere a prova.
Invece cioè, il redditometro è proprio questo, dice: hai due Ferrari e hai dichiarato 100.000 euro. Ci spieghi per favore, cioè non è che come dire ti arrivano con la Gestapo, no? Ti dico, ci spieghi per favore come è compatibile il fatto di avere due Ferrari e dichiarare 100.000 euro? Prego, spiegaci, dacci i documenti e forniciti la questione. Questo è il senso, no, del redditometro. Tu, Alberto, che dici?
Ci può anche stare, aperta, a parte che chi gira in Ferrari viene fermato dalla finanza un giorno sì, un giorno no,
capito?
E gli chiedono appunto tutte le prove di reddito comunque.
Ma la fermavano anche garage. Quando ho comprato la Peugeot nuova, figurati se io non la Ferrari.
Però ci può anche stare, è antipatico perché si presta a qualunque forma d'arbitrio, però ci può anche stare.
Ci può anche stare, cioè tu lo faresti un controllo. E allora
ci abbiamo le pezze al culo, per cui un po' di severità in questo ci può anche stare.
Cioè per raccattare i soldi dovunque.
Sì, però capita spesso di trovare gente che ha cospicue attività senza reddito.
Sì. Però è il tema del meccanismo, cioè...
Sei tu che ti devi discolpare.
Voglio dire, perché le agenzie delle entrate hanno tutti gli strumenti per controllare se uno fa una dichiarazione di redditi, possono entrare nei conti, possono verificare. Io posso avere una nonna che mi ha lasciato due Ferrari, per esempio.
Cioè, dopo lo dimostri, ti chiedo com'è che hai due Ferrari, la nonna non ti succede niente. Non ti succede niente se dimostri effettivamente che la nonna ti ha lasciato in eredità.
Ti infastidisce il fatto di doverlo giustificare?
Ma guarda, mi infastidiscono mille cose dell'Agenzia delle Entrate, tanto per dire, capito? Una più, una meno.
A me sono arrivate diverse volte cartelle che non erano esatte, il mio commercialista ha dovuto far ricorso e poi alla fine hanno detto è vero, avete ragione voi, però se non avesse fatto ricorso al commercialista, il cosiddetto Civis mi pare si chiami, io avrei pagato, perché a volte vengono mandate le cartelle così, dice vediamo se qualcuno comunque paga.
Chissà se in piazza qualcuno ha due Ferrari.
Adesso andiamo a controllare i beni che possiede ognuno delle persone. Che...
C'è un fuggi fuggi, vedo che c'è un fuggi fuggi dalla piazza.
In modo analitico controlleremo i vostri beni.
Il ragionier Crosta viene a controllare. Allora andiamo un attimo in pubblicità, 9:30 minuti, siamo in diretta da Piazza Cesare Battisti, siamo a Trento al Festival dell'Economia, un attimo di pubblicità e rientriamo, vai.
Nessuno, 100 Milan.
Buongiorno, ieri al Festival dell'Economia un Milan e un Manera straordinari.
Oggi che c'è la diretta video, vi stanno seguendo molto più persone sul canale YouTube. Deve essere il gusto dell'orrido.
Buongiorno ragazzi, ho visto Pietro Lacorte dietro il vetro della regia. Mamma mia, mi sembrava di vedere la Sacra Sindone. Wow, ciao.
A Manera, mo che tu stai in piazza a Trento, arriverà un acquazzone che praticamente è come il diluvio universale. Poi la gente deve portare il caffè, ma non ti vergogni.
Signore, qui, che mi ha fatto una domanda.
Leonardo è nel pubblico, attenzione, è in piazza, prego Leonardo.
Sì, questo signore ha un'auto abbastanza costosa,
sì,
che è una 500 però Abarth, sai che della gamma 500 l'Abarth è quella un po' più costosa.
Chiamiamo subito l'agenzia delle entrate.
Cosa devo fare? Cosa devo fare?
No, niente.
Mi autodenuncio?
Secondo me sì, perché si vede che lei è un finto povero.
Lei si dà da cosa lo vedi?
Ma si vede da come si atteggia, da questa camicia scozzese, così, un abbigliamento discutibile. È di quelli che vanno apposta, vestiti male, mi scusi se glielo dico, perché poi hanno dei grossi patrimoni in cantina, si vergogni. Lei dovrebbe subito denunciarsi al Ministero delle Finanze. Anzi, faccia una cosa, se posso consigliarglielo. Dia dei soldi a noi che li andiamo noi a dare.
No, non hai bisogno, dica qualcosa. Come si chiama lei intanto?
Alberto.
Alberto, sta tirando fuori dei soldi dal portafogli.
Sì, van bene anche pezzi da 50.
No, ma cosa stai dicendo? A parte che c'è Deborah Rosciani che sta passando, potrebbe lei recuperare.
Mi ha dato 5 euro. Io
ma come 5? Ma non ha bisogno di soldi, Alberto, non ma gli dia niente.
Tu? Io intanto
non ha bisogno di caffè, non ha bisogno di soldi.
Deborah Rosciani.
Vieni qua, Deborah, vieni in diretta, vai da Leonardo Manera, siamo in diretta.
Cosa devo fare?
Volevo sapere da te, siccome questo signore è un evasore.
Volevo sapere. Chiedo scusa per loro. Io si rende conto che questa è la mia vita quotidiana. Quello che lei sta vivendo in questo momento per me è la quotidianità. Quindi.
Vuole avere un rapporto con Deborah Rosciani?
No, ma cosa stai dicendo, Alberto? Non risponda.
Troppo vecchio, ma ancora può aiutarsi con delle pastiglie tipo Cialis, Viagra. Ha mai fatto uso di Cialis, per esempio?
Con chi?
No. Le chiedevo se avevi fatto uso di Chalice.
No, non lo uso ancora, no. Sa che cosa fa? No, spero. Ti sopperro.
Va da solo?
Signore e signori, siamo
che non voglio denaro da lei.
Siamo in diretta da Trento. Tutto questo.
Grazie. La Abarth, lei è un evasore. Vediamo se c'è qualche altro evasore qui. Allora io andrei. Lei mi sembra una persona, non so, umanamente discutibile. Però qual è un bene, per esempio, che lei ha che può essere considerato di lusso?
La bicicletta e senza non elettrica. Bicicletta
di quella un po' vintage, molto costosa. Che bicicletta ha?
Boh, non so neanche la marca.
Però non la usa, vedendo la corporatura.
Si ricordi, quando i grassi saranno magri, i magri saranno morti.
Beh, ragazzi, ma abbiamo un filosofo, abbiamo ieri
Kierkegaard.
Un filosofo in piazza.
Vediamo se riusciamo a individuare qualcuno che all'apparenza sembra veramente ricco, o quantomeno benestante.
Stefano oppure Piccioni.
Oppure dov'è?
È là in fondo, dall'altro angolo là.
Dovrebbe alzare la mano, perché io non conosco.
Stefano Piccioni è un ricco possidente.
È un ricco possidente, sì. È un ricco vero, lei?
Sì.
Ci faccio un elenco di alcuni suoi beni. Buongiorno, prima di tutto.
Sono poverissimo, ho una Volvo del 2017, quindi una macchina cinese, diciamo.
Cioè lei è di quelli che ostentano, esatto, povertà perché hanno in cantina del gran denaro.
Questo sì, lo so di neanche, fatto.
Non ho neanche la cantina.
Qua
però,
c'è Alberto,
insomma.
Scusi Stefano Piccioni, ma qua c'è Alberto Forchieri che sta smentendo tutto. No, dice che lei in realtà, no?
Mi conosce meglio, conosce me meglio di me, sì,
appunto,
certo. È qui
appunto.
Secondo lei Alberto Forchieri è una persona che potrebbe andare a denunciare lei alla finanza?
Sì. Essendo un amico penso proprio di sì.
Una bella amicizia, devo dire. Allora vediamo se troviamo qualcun altro. Una donna, sentiamo una donna, perché le donne di solito parlano meno di questi argomenti. Vediamo questa signora, ecco, sì, lei che sta girando il viso adesso. Lei come si ritiene dal punto di vista fiscale?
Tranquilla.
È una contribuente in regola?
Sì.
È una dipendente?
No.
Avrà evaso qualcosa anche lei? Non perché i dipendenti siano diversi, anch'io sono una partita IVA, però magari c'è più possibilità. Quando è l'ultima volta che lei ha evaso? Può dirlo sinceramente, perché tanto poi non è che vien qui la Guardia di Finanza a controllare.
Questo lo dici tu.
Prossimo anno lo farò.
Il prossimo anno, attenzione.
Ha avuto la tentazione? Che lavoro fa lei?
Imprenditrice.
Di che settore?
Carpenteria pesante.
Quindi si può evadere volendo?
No, adesso no.
Non più? No. E questa cosa le dispiace parecchio?
Sì, tanto.
No. Beh, ecco, su questo è interessante il commento. Alberto dice, la nostra amica imprenditrice, adesso non più, nel senso che prima ci sono più controlli?
Beh, sì. Sì, carpenteria pesante fan fatica.
Perché è pesante?
No. Sì, ma vendono, sono cose importanti, vendono a cantieri, vendono a altre imprese, lì si fa fatica, sì.
Come mai lei si è messa nel ramo della carpenteria pesante? Cioè che già come lavoro, cioè cosa fai? Carpenteria pesante, già mi sento stanco.
È eredità dal padre.
Il padre che adesso che ha rilasciato tutto ed è contenta lei che le abbia lasciato, avrei preferito dedicarsi ad altri lavori più leggeri anche.
No, mi piace. No.
Lei, signore, suo marito? Anche lei lavora in una carpenteria pesante?
No, io sono un autoriparatore, un'autofficina.
Ah, ecco, mi si è rotta la turbina.
No, ma non ci interessa. Ma guarda, ma è incredibile. Leonardo Manera prende questa trasmissione pro domo sua per avere caffè gratis. No. I 5 euro gli
mi dicono che la turbina non vale la pena di ripararla, perché dopo può anche rompersi la cinghia se cambiano i pezzi principali dell'auto. Lei cosa farebbe? La riparerebbe la mia turbina o no?
Allora, intanto vorrei sapere quanti anni ha la sua macchina.
È del 2017 a 168.000 chilometri.
Faccia il lavoro, ma scherziamo, faccia il lavoro. Poi c'è l'economia circolare, non va buttato via nulla, va riparata, va sistemata.
Me la può riparare lei?
No. Sì, oggi pomeriggio ho un po' di tempo.
Che prezzo mi fa esattamente?
No, adesso.
Ma se ci mettiamo d'accordo, se vuole, ecco. Con fattura o senza fattura.
Eccolo là, eccolo là. Con fattura o senza fattura, tutto questo in diretta Radio 24.
Così. Se mi dai 5 euro, signore di prima, vengo a dare i 5 euro qui.
No, io vorrei far ascoltare ai nostri ascoltatori anche l'altra frase di Salvini sull'altro tema, che è quello del condono edilizio. Altro grande tema. Ma per esempio ti voglio chiedere prima, Alberto, ma il condono edilizio in America, tu che hai vissuto in America, tu che hai vissuto in Germania, come funziona? Esiste il condono edilizio?
Mai sentito parlare.
Cioè?
Non, non so, non saprei neanche come tradurlo in inglese, non ho mai sentito un... Ma sai, diciamo i vincoli di costruzione sono molto minori in America, c'è più spazio, c'è... Cioè, poi sarebbero a livello statale, non a livello federale.
Cioè, quindi... non è che uno si fa la casa, poi si aggiunge una verandina, tira su un muro.
Sì, la fanno, sì, però è molto lasco questo.
Non è
c'è
che
molta c'è... maggiore libertà nel Perfetto. Fare le cose, non è così vessatorio come in Italia.
Per cui tiri su un muro, non puoi più vendere casa se non fai la sanatoria.
No, non esistono queste cose qui.
Non esistono.
Sì, ho fatto diverse compravendite di case, non è mai successo di fare verifiche in questo senso.
Ma c'è il notaio negli Stati Uniti? Cioè la figura del notaio, si va dal notaio?
No. No. Ci si scambia documenti, sì, no.
E basta, si fa un contratto e, e via. Vabbè, sentiamo Salvini cosa ha detto sul condono edilizio. Sentiamo.
Non è un condono perché se uno si è fatto tre piani in più senza autorizzazione o la villa con piscina in riva al fiume o in riva al mare, la risposta ovviamente è l'abbattimento. Ma se uno sta impazzendo e non può vendere, non può affittare, non può comprare, non può regitare per 30 centimetri di difformità in un appartamento di 100 metri quadri, approvato il decreto, noi liberiamo le case di milioni di famiglie italiane.
Cioè, dice Salvini, sono le piccole difformità edilizie. Secondo me questo è un provvedimento abbastanza popolare, eh? Non so cosa ne pensino.
E voi, cosa ne pensate?
Ecco, sì, questo è sempre Salvini. Allora facciamo così, andiamo al traffico e dopo sentiamo Leonardo se vuoi trovare anche dei... come dire, qualcuno che ha dei condoni da fare, insomma, delle difformità edilizie, non lo so. Intanto il traffico, vai.
Nessuno, 100 Milan.
Cerchiamo di essere seri, raccattare soldi ovunque. Qui si tratta di evasione fiscale. Evasione fiscale in un paese come l'Italia che vale svariati punti di PIL. Io non ho nulla da nascondere, per cui possono farmi tutti i controlli che vogliono. Evidentemente chi non vuole essere controllato avrà i suoi buoni motivi, le sue buone ragioni, no?
Buongiorno amico mio Milan, comunistaccio. Senti, dì al signor Forchielli che le pezze nel culo ce le ha messe chi ha dato il 110%, il reddito di cittadinanza, bonus mascherine e quant'altro. Perché non glielo dici, a quel signore lì che parla tanto?
Ma glielo dici, gliel'hai detto, caro comunistone? Comunque, Alberto non credo che sia proprio uno a favore del super bonus. Non so, ti chiedo, super bonus 110.
Ma sai che col super bonus avremmo già vinto la guerra in Ucraina a quest'ora?
Sì, questa ce l'avevi già detta, sì.
Però io credo anche che il debito pubblico sia cresciuto enormemente negli anni 80 in Italia.
Esatto.
Quelli sono stati gli anni
della Milano,
gli
anni, da bere, dell'Italia.
Gli anni socialisti, sì, gli anni 80, dove c'è. Beh, gli anni 70 con le pensioni d'oro e la gente che andava in pensione a 38 anni.
Sì, certo.
Abbiamo incominciato negli anni 70, poi negli anni 80 ci siamo passati.
Sì, è stato un modo per creare consenso, no? Io credo, da parte dei partiti.
Ah, certo.
Consenso, certo. Benessere, certo. Poi l'hanno pagato i nostri figli, i nostri nipoti. All'ascoltatore di prima, sì, è vero, non hai nulla da nascondere, che problema c'è se ti controllano? Come ci hanno fatto notare in molti, arrivano le lettere, poi il commercialista ha detto no, ma hai ragione, per cui il fisco non chiede più nulla, ma il commercialista qualcuno lo dovrà pagare per il lavoro che ha fatto, i ricorsi eccetera, e quindi ci sono ascoltatori che ci segnalano, ho dovuto pagare il commercialista.
Come ho detto più volte, a volte invece il commercialista ti dice è meglio se paghiamo, però non è che ci mette dei soldi anche lui, no. Usa questa forma di plurale che ho già definito una volta.
Tu dicevi prima con questa espressione pezzi al culo, oggi c'è un'intervista al Corriere della Sera a Calenda che dice servono 20-30 miliardi per la manovra, ma siamo proprio in situazione di questo tipo, e quindi secondo Calenda bisogna, per esempio, anche con redditometro, bisogna raccattare i soldi in tutti i modi. Servono.
Sì, 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 siamo fuori dai parametri. Se il nostro deficit è troppo alto, il nostro debito è troppo alto, il nostro deficit è troppo alto, serve una manovra importante, ma non si sa quale possa essere.
Ma tu che linea sei sulla questione del debito pubblico? Per tutti, per molti è il male numero uno, per altri è una finta definizione.
No,
quella del
il male numero uno.
Perché?
Per gli interessi che bisogna pagare.
Per gli interessi che bisogna pagare, perché blocca la domanda. La ragione per cui l'Italia sono 30 anni che non aumenta l'economia, non cresce l'economia, è questo enorme debito che ci impedisce di fare cose importanti. Che spendiamo i soldi male, non li spendiamo verso gli aumenti di produttività, verso gli aumenti qualitativi, diamo soldi a pioggia. La struttura della spesa e il debito pubblico sono due grandi pesi che ci portiamo addosso.
Forchelli ha questo mito della produttività. Leonardo, di qualcosa, tu che sulla produttività...
Anche se, insomma, che sei... mi sembra una persona che comunque anche si sa godere la vita, no?
No, no, ma la vita me la sono goduta io, per carità, ma il problema è che l'economia cresce, questo ve l'ho già detto, no?
E chi lo sa?
L'economia cresce,
ci lasci
cresce
la frase
in funzione
a metà.
Di due cose, sì. è la somma di... crescita demografica e produttività. Siccome la crescita demografica non c'è più, sì. L'unico modo per crescere veramente l'economia è crescere la produttività.
Sì, ma la produttività, spiegacela in concreto. C'è uno che va a lavorare, sta 8 ore sul posto di lavoro, cioè cosa significa la produttività?
Proprio... Significa quante unità di beni si producono per un'unità di lavoro, è il fatturato diviso i costi del personale, sostanzialmente.
Certo. Per cui se vai tre volte alla macchinetta del caffè
abbassi la produttività.
Ho capito, però insomma potrei avere, magari invece
però aumenti
in quello
che si vende più caffè.
Esatto, oppure magari in quell'ora in cui ti concentri, 2 ore ti concentri, poi hai bisogno di un caffè, ti concentri meglio.
Sì, il problema non è il caffè, il problema è la dedizione al lavoro, l'intensità sul lavoro e i supporti tecnologici e l'organizzazione del lavoro. Non è necessariamente colpa della persona individuale, è anche colpa di come quel lavoro è organizzato e dei supporti che ne ha. Però la produttività è la quintessenza di tutto. È la quintessenza della crescita, e la crescita è la quintessenza del benessere.
E mediamente gli italiani come stanno a produttività?
Sono 30 anni che non cresce. Quindi,
qual è il popolo più produttivo, più virtuoso in termini di produttività? Cioè dove sono i mercati? Dove...
Beh, in termini di crescita sicuramente la Cina, come crescita della produttività, perché ha spostato milioni di persone da settori poco produttivi come l'agricoltura verso settori più produttivi come l'industria. Adesso come produttività individuale penso alla Germania. Germania, Giappone, non so, no, il Giappone no, Stati Uniti, probabilmente paesi scandinavi.
Va bene, dobbiamo finire perché la prima ora di Uno Nessuno 100.000 termina qui. Alberto Forchielli rimane con noi, ci raggiungerà adesso Roberto Battiston, che è di Trento, forse lo conoscete, è un docente universitario, è un fisico, è una persona molto in gamba, parleremo anche di spazio, visto che è stato
venuto anche l'anno scorso,
sì, 2 anni fa, presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana.
Mi ricordo che
presidente.
Non si era trovato bene.
Ma non è vero, infatti è tornato con molto piacere. Sarà
si era lamentato alla fine della trasmissione.
Smettila, con te forse, e di te. Giornale Radio.
Pierma, dove sei?
Sono qui, sto andando in trasferta, ma ci sono.
Ma sei sempre in giro.
Si può lavorare anche stando a distanza.
Ecco, vedi, Genta? Lo dice anche il CT Spalletti. E poi si sa, il calcio è liquido.
Spesso noi si racconta, ve lo dico io, un calcio differente a quello attuale.
Esatto, noi di Tutti Convocati vi raccontiamo il calcio divertendo e informando, ma anche gli altri sport, eh?
Perché è la cosa che bisogna amare tutti.
Bravo, mister, ma gli ascoltatori?
Vogliono essere pronti, vogliono essere allenati, vogliono partecipare.
Proprio così, siete tutti convocati al telefono e su WhatsApp.
Però bisogna indicare dove bisogna andare.
Su Radio 24, ovviamente, dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 15 e anche in podcast.
E poi il tempo va usato bene.
Ma io dico...
La visione, anzi, la strategia, cioè l'identità...
Hai perso il filo della tua impresa? Affidati a Gabrielli & Partner, professionisti del business che aiutano aziende come la tua a ritrovare la strada e raggiungere più velocemente i propri obiettivi. Riprendi il filo della tua impresa con Gabrielli & Partner.
Puoi tagliare il prato così!
Oppure così. Goditi un prato sempre perfetto. Lascia fare il lavoro ai robot tagliaerba Husqvarna Automover. A batteria, silenziosi, adatti a piccole e grandi superfici. E pensa, con Husqvarna Automover non devi più raccogliere l'erba. Vai su husqvarna.com.
Sul fondo del mare per salvare una tartaruga centenaria e poi su tra le onde in tempesta per salvare una bambina appena nata. L'8 per 1000 all'Unione Buddista Italiana arriva davvero a chi davvero vuoi tu.
Finalmente arriva l'estate. Idee per le vacanze?
Sì, vado a Barcellona, nella Baia di Capri, in Sardegna, alle Baleari.
Ma tutto quest'estate? E come fai?
Facile, parto con Costa.
Quest'estate parti con le offerte Costa. Prenota la tua crociera di una settimana entro il 15 giugno da 649 euro a persona. Info in agenzia di viaggi o su costa.it. Costa.
L'Enoteca è bellissima, Pino.
Enoteca.
Immagino venderai anche online.
Ma ovvio.
E il sito? Pinoteca.no!
Il nome del tuo sito è su Aruba Domini. Prendilo prima che sia troppo tardi. Su aruba.it.
Parliamoci chiaro, stirare non è mai stata la mia passione. Ma da quando uso assi da stiro di Foppa Pedretti, stirare è un'altra cosa. Pratici, durevoli, innovativi e anche made in Italy. Sul sito foppapedretti.it trovi quello che fa per te. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
Notizia straordinaria per la salute dell'ambiente. Uliveto e Rocchetta, acque della salute, usano solo energia solare.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Gli italiani singolarmente sono molto più produttivi dei tedeschi, le aziende italiane sono molto meno produttive di quelle tedesche.
Non si può parlare di italiani perché l'Italia è troppo divisa sotto questo punto di vista. Perché non parlate della produttività delle aziende venete, della produttività delle aziende emiliane e della produttività delle aziende del meridione? Sono due cose completamente diverse. Purtroppo è così, esistono due Italie.
Allora.
Allora, la seconda ora di Uno Nessuno 100.000, siamo sempre in piazza Cesare Battisti, che salutiamo qui a Trento.
Direi, siccome l'ospite
sta arrivando, il professor
abbiamo
Battistone,
la seconda ora, non è ancora arrivato, fai un appello pubblico in modo che se qualcuno lo incontra per strada lo possa sollecitare ad arrivare rapidamente.
Sta arrivando il professor Battistone,
è in ritardo.
C'è con noi Alberto Forchielli.
Perché non si presenta in orario?
Ma dai, smettila!
Dovresti fargli una dura reprimenda quando arriva.
Sta arrivando. Alberto Forchielli, vuoi rispondere all'ascoltatore che dice produttività, ci sono, lui dice due Italie o più Italie, se vuoi, è inutile dire la produttività italiana, parliamo del Veneto, parliamo se vuoi del Trentino Alto Adige, visto che siamo in Trentino, e poi insomma...
Sì, sicuramente dividendo la produttività per regioni o per settori ci possono importanti differenze, ma la differenza più importante è quella che contrappone il settore industriale al settore terziario. Mentre il settore industriale ha avuto qualche aumento di produttività, qualcosa ha fatto, la nostra palla al piede è il terziario. Ossia non siamo riusciti in questi
che
anni
che dovrebbe
mai
essere la nostra ricchezza, il terziario dovrebbe... vuol dire anche il turismo,
anche
per
il turismo, sì, il commercio, il turismo, cose. Purtroppo sul terziario siamo ancora all'età della pietra, non siamo ci siamo mai, nonostante l'espansione della grande distribuzione, questo e quell'altro, però sul terziario non siamo mai riusciti a modernizzarci.
È arrivato un po' trafelato.
È arrivato il professor Battistone. Roberto Battistone, così un'irruzione in diretta. Buongiorno professore, eccoci,
sì,
qua, siamo
cravatta,
in diretta.
Lui
però
ha
la cravatta.
Facciamoci dare conto del ritardo, però. Ma cosa ha avuto questo grosso
Leonardo
ritardo?
Manera subito la vuole redarguire, professore.
Perché
qua
noi, a differenza di quello che pensate, lavoriamo.
Oh, a proposito.
È come dire che noi siamo qui a
cazzeggiare. Tra l'altro, devo dire, appena ho annunciato l'arrivo del professor Battistone, e vorrei chiedere conferma, arriva un messaggio di Simona da Modena, dice: visto che sta il professor Battistone, chiedete di salutare la mamma che è stata la mia insegnante di italiano 50 anni fa. Non so se è vero. Tremenda, ma bravissima.
Ma è ancora in buona salute. Quindi sono contento di portargli saluti. Quindi
tremenda, però dice, cioè tremenda. Era molto severa. Beh,
altrimenti non sarei venuto fuori così.
Esatto.
Professor, ma anche in famiglia era severa.
Terribile.
Allora, il professor Battistone, che adesso è tutto trafelato, può respirare.
Peccato per questo ritardo, non vorrei rimarcare, però insomma.
Alberto Forchielli, non so se lo conosce, imprenditore. Allora, professore, abbiamo parlato tanto di guerra in questo momento, perché Alberto Forchielli ci ha parlato di Taiwan, Cina, ambienti che lui conosce, soprattutto la Cina. Di Ucraina, io mi ero tenuto però un articolo che mi aveva colpito di Maurizio Molinari, direttore di Repubblica, qualche giorno fa, per introdurre il professor Battistone, che ricordiamo è stato anche presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, insomma si occupa di queste tematiche, è un fisico molto apprezzato, e diceva Maurizio Molinari: è nello spazio la nuova sfida a livello militare, cioè tra Russia, Cina, Stati Uniti, cioè si parla di addirittura armi in grado di distruggere i satelliti degli altri paesi. Dobbiamo stare attenti allo spazio come nuovo fronte?
Assolutamente sì. Purtroppo è una scena che abbiamo già visto tutte le volte che abbiamo conquistato un diverso ambiente, i mari, come li abbiamo conquistati. Prima siamo andati con spedizioni tipicamente finanziate dai re o dai sovrani del tempo, poi i privati e poi le guerre per prendersi i porti migliori, le terre migliori, i continenti più interessanti. L'atmosfera, l'aria, è chiaramente un luogo di trasporto di risorse, di civili, di merci, ma anche un luogo di controllo e di contrasto continuo. Lo spazio, siamo passati nel corso degli ultimi 50 anni, perché 60 è un ambito molto recente, da una roba che in latino si potrebbe dire res nullius, di nessuno.
Esatto.
Si sogna, si ragiona, si scrivono le poesie, la luna, Verna, a una cosa in cui per un certo periodo c'è stata una gara, una competizione, ma che era molto astratta, nel senso si andava per essere i primi, per dimostrare, quindi anche l'intrisa di sogni, di speranze, di romanticismo, di esplorazione, a quello che oggi è una res disputanda, cioè qualcosa su cui si confronti, si confronta ed eventualmente si può anche combattere. Quindi il tema che si vede affacciarsi allo spazio l'abbiamo già visto sul nostro pianeta due o tre volte.
Inquietante, si pone questo. Anche un tema, in qualche modo, non so se la definizione può essere corretta, di diritto internazionale, nel senso che bisognerà capire poi se questi spazi sono attribuibili a qualche...
Infatti c'è il cosiddetto trattato sullo spazio esterno che risale a...
Che risale a quando? A quando praticamente si andava a fare delle cose piccole, modeste nello spazio, perché il primo Sputnik era una cosa piccolina, anche se estremamente rilevante per l'impatto che ha avuto, e si sono proprio in quegli anni fatti degli accordi che sono ancora quelli più importanti. Per esempio l'accordo su cui maggiormente occorre fare attenzione oggi è quello di non proliferazione nello spazio, no? Si capì subito che se uno metteva delle armi nucleari nello spazio, non tanto per bombardare la Terra, non vale la pena.
Ma gli altri satelliti?
Ma per fare uno shock di onde elettromagnetiche violentissimo che possa far saltare tutti quanti
tutte
i circuiti.
Le comunicazioni, certo.
E si capì subito che questa cosa poteva essere per lo spazio pericolosissima, non tanto per il pianeta, ma per eventuali futuri. E guarda caso, gli accordi più robusti, più importanti, quelli paradossalmente in cui proprio pochi giorni fa, quando gli americani hanno affermato che i russi stavano mettendo in orbita un satellite dotato di armi spaziali per lo spazio, hanno risposto: noi siamo ancora fedeli agli accordi degli anni 60. Questo è un tema molto importante, perché tutto possiamo dire dei rapporti fra le superpotenze, in particolare quella russa, se non il fatto che proprio perché sono superpotenze tendono a mantenere gli accordi fatti.
Però
validi.
Si può verificare che questo avvenga, cioè che all'insaputa di altre potenze non vengano...
Pare di no, secondo gli allarmi. Cioè io leggo, la Russia avrebbe sperimentato il Cosmos 2570, la Cina invece avrebbe chiamato la sua arma il Dragone Divino, gli Stati Uniti il super classificato X-37B. Poi, insomma, non so, dietro queste sigle che cosa ci sia.
Prima di tutto diciamo una cosa che occorre ricordarla: il tiro a segno da terra verso i satelliti spaziali è una cosa che si fa da 20 anni. In tempi non sospetti gli americani hanno già dimostrato questa capacità, ma i russi, gli indiani e i cinesi hanno mostrato in tempi recenti questa capacità, centrando un satellite loro
2007.
Morto 7-12, sono stati due o tre casi in cui hanno fatto il fuoco d'artificio con effetti terrificanti per loro stessi, perché quando io produco 3-4-5 mila nuovi detriti in orbita, questi qui vanno a casaccio, colpiscono me, colpiscono quell'altro, è più una dimostrazione di forza che di, diciamo,
utilità.
Sì, qua dice Alberto, non so, tu ascolti il professor Battistone, sei inquietato, tu ci hai parlato di una inevitabile addirittura guerra di allargamento sulla questione Taiwan-Cina e quindi con i riflessi geopolitici mondiali. Qua si parla di Stati Uniti, Russia, Cina, l'Europa, non so, mi sembra che manchi
ma
in questo
per
elenco.
Certo che manca l'Europa. Si sa, non abbiamo capacità aggregativa, non abbiamo l'esercito comune, l'Europa non c'è proprio.
Non c'è.
E soprattutto adesso, dove la geopolitica conta, dove conta l'Europa, non riesce a esprimere un discorso geopolitico, una posizione, non ha un ministero degli esteri, non ha un ministero della difesa. L'Europa è proprio assente, ma anche in questo nuovo mondo che diventa più protezionista, in cui si rivaluta il piano industriale, gli incentivi industriali, gli aiuti all'industria nazionale, l'Europa non c'è.
Vabbè, eppure tu sei un europeista convinto.
Sono un europeista convinto, però purtroppo devo anche denunciare i limiti.
E gli Stati Uniti d'Europa sono un sogno che rimane tale, probabilmente.
Però sentiamo dopo il traffico, ripartiamo da qui, col professor Battistone e con Alberto Forchielli per queste sfide.
C'è anche Alessandro Milan, tra l'altro.
Sì, sono qui. E perfino Leonardo Manera, signori, qui in piazza Cesare Battisti.
Ci sono anche un po' di persone che gentilmente ci stanno seguendo.
C'è anche Pietro la Corte, hai visto come l'ha chiamato?
Amabilmente sedute su queste sedie blu.
Un'ascoltatrice, hai sentito come l'ha chiamato?
Qualcuno?
Pietro la Corte?
Sì, era
la Sacra Sindone. Sempre ricordare la Sacra Sindone.
Pensa se
c'è anche Marco Santoro.
Marco
che
Santoro,
ha messo
elegante,
la giacca.
Perché
giacca.
Ho saputo che è un appuntamento.
Vabbè,
dopo,
adesso non svegliamo cose che non dovevamo svegliare.
Io vorrei sapere esattamente con
traffico,
chi.
Traffico.
Nessuno. 100 Milan.
Fenomeno che ha parlato di produttività fra aziende del nord e aziende del sud, due Italie diverse, che al nord c'è un contratto aziendale che premia la produttività, al sud ci sono aziende che non applicano neanche il contratto nazionale.
Vabbè, si parla di produttività, ascoltatori, perché nella prima ora, caro professor Battiston, che è un dipendente pubblico, essendo un docente universitario.
È la prima volta, credo, che conosco un insegnante di fisica all'università.
Educazione fisica o fisica?
Cosa direbbe? Mio figlio, per esempio, non ama la matematica. Cosa direbbe mio figlio per stimolarlo?
Chieda i danni al professore che fa le scuole elementari,
ecco,
o medie.
Perché il professor Battiston ha scritto proprio anche un libro sull'importanza dei numeri, della matematica.
Però, devo anche dire,
però no, è interessante questo, cioè tutti sono potenzialmente portati alla matematica.
Assolutamente sì.
Tutti.
Devo anche dire che adesso, accidenti, che si è impegnato un po' di più e riesce a fare praticamente tutti i tipi di espressioni, è una delle cose, quando le risolvi, che gli dà in assoluto più soddisfazione.
Vedi che funziona?
Ma io gli dico sbagli.
lui gli mette dei falsi.
Dobbiamo far chiarire i danni al suo professore di matematica.
però abbiamo scoperto adesso che è una madre insegnante di italiano. Nonostante sì, ciò, insomma.
È stata una lunga guerra di posizioni di che piano piano mi ha permesso.
Quindi abbiamo due ospiti i cui genitori, almeno uno dei due, era insegnante, perché poi il padre di Forchielli era docente di giurisprudenza.
Sì. Quindi insomma direi che vedete. Allora, stiamo parlando appunto di queste guerre spaziali, che sembra un po' una storia da film, ma ci diceva fuori onda il professor Battiston che forse, perché ce lo spieghi bene in onda, la fragilità dello spazio potrebbe essere un qualcosa che ci salva da questo tipo di guerra.
Ad oggi, per andare nello spazio, intanto è difficile con un razzo che funzioni tutto perfetto, tutto calibrato, e quindi lo sforzo è fatto con tecnologie che ci permettono di arrivare fin lì e poi operare, e questo è tutto tirato, sì, al limite. Una volta che si è estremamente esposti a tutti i possibili elementi esterni, ci si scontra con un frammento di un altro satellite, sì, questo ti perfora da parte all'altra, perché le velocità sono altissime, molto più veloci dei proiettili sparati nell'aria, si va a 20-30 volte più veloci, quindi un bullone perfora una parete, va bene, ma non sto scherzando. Oppure diciamo emissioni elettromagnetiche, degli scoppi eventuali di bombe nucleari non darebbero il fastidio in quanto, certo, radiazione, ma quanto un'emissione di onde ad altissima intensità elettromagnetica che brucierebbero i circuiti.
Quindi una nazione volesse fare un tipo di intervento di questo tipo potrebbe danneggiare i suoi stessi satelliti, i suoi stessi, sì, strumenti. È tutto poco controllabile nello spazio.
Si è molto esposti. Paradossalmente, quando siamo in mare, finché la nave non affonda, siamo protetti. E quando siamo a terra, finché sei in trincea o nella grotta, sei protetto. Nello spazio sei un po' nudo rispetto agli attacchi esterni. L'elemento che abbiamo citato di chi danneggiando anche se stesso danneggia gli altri è un punto estremamente importante, perché chi riesce ad andare nello spazio e volesse fare un danno enorme a coloro che hanno molti asset nello spazio, perdendo tutto sommato quello che c'ha, che magari è poco, è in una condizione di poterlo fare.
In tutto questo io...
I più deboli paradossalmente possono essere i più forti.
In un certo... date le condizioni attuali, sì, questo aspetto, perché è tutto molto fragile.
E poi in tutte queste vicende compare sempre, sempre nella vita di tutti noi Elon Musk. Non so, forse nella vita di tutti noi prima o poi compare Elon Musk col suo SpaceX, che ha aiutato l'Ucraina, adesso pare che voglia aiutare anche per i campi flegrei il governo italiano. Tanto Elon Musk tu lo conosci abbastanza, Alberto, cioè non personalmente, però
sì, attraverso mio figlio che ci ha lavorato, sì.
Ecco, ecco, tuo figlio ha lavorato per Elon Musk.
Sì.
Che tipo è? Cioè, l'ha mai incontrato? No, non credo.
Mio figlio ha lasciato Tesla disamorato da Elon Musk.
Ah.
Un megalomane.
Mm. Beh, però le cose che fa...
Però giustificato, sì, anch'io ne ha azzeccate tante. Tra Tesla, Starlink, SpaceX, le batterie, ne ha azzeccate. PayPal. Sai, è un imprenditore seriale di una caratura incredibile, perché va bene azzeccarne una, ma azzeccarne cinque, tanta roba.
Però personalmente, insomma, non
personalmente è... no, mio figlio è proprio disamorato, non si è mai pentito di aver lasciato Tesla dopo 6 anni.
Ma per l'ambiente di lavoro o per la persona Elon Musk?
Per la persona Elon Musk proprio. Perché tutto è molto legato alla sua personalità in Tesla, capito?
Molto accentratore.
Lo ami o lo odi. Lui lo amava, lo aveva, poi a un certo punto ne è rimasto deluso.
Umanamente.
Ma anche perché mio figlio è molto di sinistra, Elon Musk è di destra, quindi sono...
è di destra adesso, era di sinistra prima, sì. È quello che è quando si sveglia la mattina, diciamo, sì, le cose, cioè,
come tutti praticamente, si comincia a sinistra e
siamo
si
delle banderuole al vento, no?
Sì, questo sì.
Quanti, ricordiamo che Alberto Forchielli si può dire a due figli che stanno in America,
sì,
no?
Certo.
Perché una delle teorie di Forchielli è sempre andate all'estero,
evacuiamo i ragazzi dall'Italia,
evacuiamo i ragazzi, è una cosa che lei direbbe, Battistone?
No, cioè, no.
No, invece
facciamoli venire a fare cose giuste in Italia,
ma è difficile. Alberto sostiene
ma
che
è il problema dei vecchi, non dei giovani.
Siamo questo. Noi che
evochiamo i vecchi, evochiamo tutti i vecchi e facciamo una nazione di giovani.
Una nazione di giovani,
solo che bisogna mettersi a fare figli, è un problema.
Io ho 9 nipoti, sono contento di questo.
Quante?
9.
9 nipoti.
La nonna,
ossia,
una femmina.
Sei il nonno di 9 nipoti.
Sì, la nonna è una femmina come Beethoven, ho fatto la nonna recentemente.
Ma pensa.
Vabbè, ma insomma, è meravigliosa questa cosa. No, ecco, ma Elon Musk cosa c'entra in tutto questo discorso, Battistone?
È molto semplice. Elon Musk è un tecnocrate. Ci sono i burocrati, ma questo non c'entra niente, ci sono quelli che vivono governano con i soldi, c'è chi governa con la politica, questo è un tecnocrate, ma è un filone, viene dal papà e dal nonno. Nel Canada negli anni 30 del secolo scorso ci fu un technocracy, proprio un movimento politico che diceva chi ha in mano la tecnologia deve governare il mondo.
Sono stati lungimiranti in qualche modo.
Sono falliti in quel contesto, però dopo 2 generazioni è nato uno che di fatto sta facendo questo, perché lui ha è insopportabilmente, diciamo, capace di raggiungere i risultati, perché ha solamente un riferimento: la tecnologia, la scienza applicata alla tecnologia, quando si fa bene funziona, che è sempre stato così, ma nel suo caso diventa il riferimento, e quando uno lo fa in modo coerente e non sbaglia,
forse o anche ossessivo, cioè io non ho capito, certo. Che cosa sarebbe bello sapere, che cosa motiva Elon Musk? Non credo i soldi, perché
probabilmente l'idea di innovare in determinati
l'idea
settori,
l'idea di rimanere come un nome nel futuro, l'idea
questo
di...
per gente di quelle ricchezze e capacità, ma evidentemente, ma l'ha anche detto in tempi non sospetti, lui vuole andare su Marte e sta e morire di vecchiaia su Marte, non di incidente,
che bello.
Spaziale,
che bello.
Dopo lo farà o non lo farà, diciamo, dove essere ci è andato, ma questo è un problema di dettaglio, perché lui ha mosso mezzo mondo per dotarsi delle strutture che effettivamente tra qualche tempo potrebbero permettere a 50 persone di andare a atterrare su Marte.
Sì, andare a atterrare e rimanere lì stanziale anche per un determinato periodo.
Quello è un'immigrazione di giovani non dall'Italia ma dall'intero pianeta.
Ma è un
pianeta.
Paese tristissimo Marte.
Però ci sono dei bei tramonti.
Ma quanto potrebbe rimanere, diciamo, questa colonia su Marte all'interno ovviamente di una struttura
quanto
protetta?
Quanto ci vuole ad arrivare su Marte?
Ad arrivare su Marte ci vogliono circa 6 mesi.
Sei mesi.
Non è...
Vabbè.
È come andare da Pescara a Roma con un interregionale.
Sì, uno si fa, si registra tutte quante le vostre puntate degli ultimi N anni, si ascolta piano piano.
Allora, insomma, cosa faccio? Prendo mezzo anno sabbatico e vado su Marte. Però, poi arrivo su Marte.
E lì bisogna starci altri 6 mesi, perché altrimenti non torni indietro, ci vogliono altri 6 mesi. Quindi una volta che ci vai, o torni indietro dopo un anno e mezzo, oppure ci stai.
Sì.
No, a parte tutte le.
Ma già scusa, già oggi sarebbe possibile fare questo viaggio di 6 mesi per arrivare su Marte?
Beh, noi abbiamo, noi come società umana abbiamo su Marte svariati rover, quelli americani.
Ma per l'uomo sarebbe possibile già adesso questo viaggio?
Allora, il fatto che l'uomo è più massiccio e pesante, ha bisogno di più strutture, quindi il problema di andare su Marte con cose che permettono la localizzazione di un gruppo di persone è che è molto complicato oggi portare cose pesanti su Marte. Mm. Però Starship, questo gigantesco razzo che Elon Musk sta testando ormai con qualche livello di successo, perché è arrivato in orbita, non è ancora ritornato indietro, però è il più grande mai realizzato, recuperabile e ricaricabile, per portare in orbita combustibile e materiale per fare quello che von Braun voleva fare per andare su Marte, la flottiglia di razzi e di stazioni di rifornimento da qui a Marte per poterci arrivare. Si fermò perché i soldi non c'erano e forse neanche le tecnologie, ma oggi Musk questo sta facendo.
Sta facendo. Però cose pesanti no, Alberto, essere pesanti no.
No, io non sarei adatto, ma come fanno con l'ossigeno?
Allora, su Marte c'è tantissima acqua sotto forma di ghiaccio a pochi decimetri di profondità del terreno. Cioè,
quindi l'ossigeno si quindi recupera?
C'è l'acqua, si recupera. C'è la CO2, anche quella ce n'è poca, ma è fatta da CO2. Quello che manca su Marte è paradossalmente l'energia. Perché? Perché Marte è più lontano dalla Terra dal Sole, c'è il 40% meno energia sui pannelli solari di quelli che abbiamo sulla Terra. Poi quando comincia a soffiare quel poco vento che c'è, perché c'è poca atmosfera, nascono dei turbini che durano mesi. Ci sono delle tempeste di polvere che coprono il pianeta anche per settimane o mesi.
E lì tramonta.
La luce, proprio niente. Quindi il problema di Marte è l'energia.
L'energia. La risposta. Ma l'acqua, dice, l'acqua si recupera, ma è...
È ghiaccio.
Poi, sì. Ghiaccio come nostro, come si può bere?
Sì, ghiaccio sciolto si può
ghiaccio
bere.
Sciolto.
Cioè, non... okay. E l'ossigeno?
Nell'acqua H2O.
H2O
si separa.
Questa la sapevo anch'io. H2O la sapevo anch'io, quindi si recupera.
Per l'energia c'è anche la risposta all'energia, si chiama energia nucleare. Se c'è un posto in cui serve l'energia nucleare in modo assoluto è lo spazio, perché ce n'è. Può fornire tantissima energia con volumi molto limitati, quindi la corsa che c'è adesso in atto di creare sistemi nucleari per lo spazio in Cina, in America, probabilmente in Russia, sono molto avanti su questo, servirà anche ad andare su Marte.
Allora, la domanda fermiamoci un attimo, falla dopo, perché c'è la borsa, siamo già un po' in ritardo, c'è la borsa, Deborah Rosciani, e poi rientriamo perché ci sono tanti argomenti interessanti.
Nessuno. 100 Milan. Friend of mine, the tables have turned. Yeah, calls me and then where's that party? That kind of love was the killing kind. We'll be right back.
Allora, sono le 10:39 minuti, spiego questa cosa al professor Battiston insieme a Alberto Forchielli. Sono arrivati 4-3 caffè
perché anche con una bella tazzina, devo
Manera
dire.
Ha fatto un appello all'inizio della trasmissione e c'è gente che ci porta caffè. Dopo sì. Diventiamo un po' nervosi, quindi fermatevi un attimo.
Abbiamo un picco di ipertensione, sì. Potremmo avere tutti degli infarti qui, c'è qualche medico qui?
È arrivato piazza. Anche con un no, ringraziamo tantissimo chi ci ha fatto portare dei caffè con un messaggio.
Poi dopo una certa età si è tutti con i problemi di pressione alta.
Ma c'è un messaggio.
Potremmo sentirci male adesso.
È leggibile o...
Dicono che siete preoccupati per l'aumento del costo del caffè. Contribuisco io praticamente. Sì. Zucchero di canna per me, per Manera. Grazie. Non so se lo berrò perché sarebbe il quarto stamattina. Che magari
avevi un però una domanda per il professor.
Sì, se Marte è un luogo così inospitale come ce l'ha descritto, perché ci teniamo ad andare? Cos'è masochismo?
Che è il tema anche perché vogliamo tornare sulla Luna,
diciamo, no? Ma perché Colombo ha preso tre caravelle e è andato in mezzo al mare?
Perché poi là evidentemente c'erano delle ricchezze che pensava di trovare.
Tanto possiamo andare in India, è andato per sbaglio in America e poi ha rischiato grosso. Sì. Ma c'è gente che gli piace l'avventura, è curiosa, capito? Non è come te però, che vuoi stare
sempre. No, io voglio stare a casa mia, mi muovo malvolentieri dal mio divano. Ma ci sono delle fonti energetiche, qualcosa di interessante che potremmo sfruttare andando su Marte?
Ma su Marte c'è ovviamente poca luce, perché un po' di meno, poca. Ma sai, su Marte siamo andati come scientificamente per motivi molto importanti, capire se per caso lì un pianeta che 3 miliardi di anni fa, non proprio ieri, assomigliava molto alla Terra, aveva un'atmosfera, aveva moltissima acqua e chissà, forse aveva anche della vita. Dopo 3 miliardi di nulla, perché è un deserto ossidato da 3 miliardi in cui tutto è stato distrutto dal bombardamento solare.
Come se andassimo a vedere il nostro futuro, ecco.
Beh, il futuro della Terra non è Marte, ma è Venere, caldissimo, 700 gradi. Marte è un futuro che la Terra ha scapolato, perché nel suo sotto la crosta c'è ancora il magma che si muove, abbiamo un campo magnetico che tiene lontano il bombardamento solare. Invece su Venere abbiamo una forma di climate change clamorosa, sì, che ha portato la superficie del pianeta a temperature proprio un pochino alte, 600-700 gradi. Quindi questo è il nostro futuro, speriamo assolutamente che non accada mai, naturalmente, ma se continuiamo a questo ritmo siamo per quella strada lì.
Certo che c'è da dire, prima parlavano anche Alberto Forchielli e Roberto Battiston fuori onda anche su come tutto questo incide a livello geopolitico, cioè è una sfida proprio mondiale. Alberto Forchielli, lo sappiamo, dopo essere stato tanti anni in Cina, dice adesso i cinesi
torna
sono
a Imola.
No, nel senso, bisogna fare il protezionismo contro i cinesi, bisogna fermarli, bisogna frenarli, ne va proprio del nostro futuro.
Sì.
Sei convinto,
sì,
di questa
muro,
posizione?
Muro.
Mura,
io comincio a non andare più al bar cinese lì in piazza Udine.
Professor Battiston, credo che su questo dica sia un po' più difficile.
Diciamo che i tempi scala di quello che accade nella Cina non sono i tempi della vita di una singola persona, ma sono i secoli. La Cina ha una tradizione millenaria che data di tempi di romani, cioè stiamo parlando di 3, 4, forse anche di più in questo caso, 1000 anni, e ha mantenuto nel tempo delle modalità, diciamo, caratteristiche. È un mondo a parte, no? Quando durante il secolo dei lumi si andava in Cina si scopriva un altro pianeta, pensano diverso, scrivono diverso, ragionano, hanno abitudini diverse. Questo tipo di distanza, di avere un altro pianeta all'interno del mondo in cui viviamo, diciamo, deve essere preso con i tempi e le scale giuste. Non è questione di 15 anni o di 20 anni. I cinesi su Taiwan stanno ragionandoci da un secolo quasi, che devono riprendersela. Sì. Vuol dire, stiamo parlando di tempi scala talmente lunghi rispetto alla politica di cui parliamo quotidianamente, che se non li prendiamo in conto rischiamo di fare degli errori, perché facciamo una cosa oggi, domani un'altra, ma sulla media secolare è diversa.
Che pensi, Alberto, di questo ragionamento? Cioè, invece, perché tu ci hai parlato, ad esempio, negli ultimi anni di una Cina che si è molto chiusa con Xi Jinping, mentre prima, quando tu eri in Cina, c'era una maggiore apertura, una tensione verso una sorta di democrazia, chiamiamola così.
La Cina ha creato prima di tutto a livello geopolitico, ha creato un'alleanza con Iran, Russia e Nord Corea, quindi che cerca di sfidare l'ordine occidentale, e non è un'alleanza, non è che un'alleanza tra questi quattro soggetti proietti nel mondo simpatia o voglia di replicare il modello, però con questo modello loro cercano anche di esercitare influenza politica. Secondo, hanno hanno creato una dipendenza, nel senso che il mondo occidentale vive delle forniture cinesi in una serie di settori importantissimi, uh-huh, e rischiano anche di sfondare sul mercato automobilistico. Essere dipendenti dalla Cina si paga un prezzo, si paga un prezzo molto alto, perché ti ricattano, come è successo alla Canada, come è successo all'Australia, come è successo alla Lituania. Per cui secondo me bisogna tagliare questa dipendenza dalla Cina. Terzo, sarà millenaria la cultura, ma quando ti arrivano in culo fanno male anche oggi.
Sì, va bene, ecco, questa è un'espressione che che il buon Forchielli, niente.
Insomma, alla fine la Cina mi sembra di capire che ha sfruttato un modello capitalistico che non era il loro, per poi avere un predominio quantomeno economico anche in Occidente.
Assolutamente.
E su questo non solo l'hanno sfruttato, ma l'hanno sfruttato meglio di altri che hanno inventato questo modello. Infatti il grande punto che è stata la svolta è che, siccome prima c'erano, ricordate la politica del ping pong, si trattavano, sì, i cinesi girandogli attorno, cioè Kissinger e compagni, poi a un certo punto hanno iniziato economicamente a fare sul serio e siamo trovati in una situazione in cui sul piano globale economico hanno catturato la produzione, magari all'inizio di basso livello, poi sempre su a crescere, di tutti gli altri che hanno detto benissimo, fate voi a prezzi stracciati. Questa strada in discesa è lastricata per andare all'inferno, è evidente, quindi ricordiamoci di quello che abbiamo fatto, di quello che abbiamo guadagnato. Adesso ci accorgiamo che abbiamo perso, ma questa è una competizione. Quello che a me fa pensare è che mentre sul tema economico competition is competition ed è giusto che vinca il migliore, se poi si va invece a demonizzare l'avversario, si passa al livello militare. E l'ultima cosa che vorrei vedere è una un Cina sistema, una Cina che incomincia a fare quello che non ha mai fatto in migliaia d'anni e diventa un paese imperialista verso l'esterno.
Ah, no, aspetta.
Aspetta, no, aspetta anche te, c'è il traffico.
No, aspetta, Roberto. No, perché questo invece c'è, è un'esattezza.
C'è il traffico.
Nessuno, 100 Milan.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh,
eravamo rimasti all'imperialismo. Vediamo se leggo nella mente di Alberto Forchielli. L'imperialismo può essere militare ma anche economico?
Certo, molto spesso le due cose si accompagnano, però questa narrativa che la Cina non attacca è un po' romantica, perché nel 79 attaccò di sorpresa Vietnam, nel 52 attaccò di sorpresa gli americani in Corea, adesso sta facendo le prove generali per un blocco di Taiwan.
Però se io devo pensare a un paese imperialista, penso più agli Stati Uniti.
Sì, ma la Cina, non è vero che la Cina non faccia la guerra. La Cina ogni tanto fa la guerra, fa degli attacchi all'improvviso, però lo fa. E poi bisogna dire, è vero quello che dice Battiston, che i prodotti cinesi non sono più i prodotti prezzo stracciato ma di pessima qualità, sono ottimi prodotti di grandi qualità e che ci dominano su una serie di settori industriali, e ci troviamo al punto che minacciano il PIL industriale dell'Occidente. Noi non li fermiamo, si svuota l'industria.
Banalmente, io che sto cercando la macchina nuova, mi hanno proposto un'auto di fabbricazione cinese che ha una tecnologia, brevetto cinese, ancora per un anno e mezzo, in esclusiva loro. Quindi anche dal punto di vista dell'innovazione, no? Non è più solo un copiare come era fino a qualche anno fa.
No, siamo noi che dobbiamo copiare da loro, dobbiamo ripescare vecchie regole di reindustrializzazione, come fare per industriali, proteggere le nostre industrie, dare degli incentivi. Siamo noi che dobbiamo ricreare l'industria in Occidente.
Allora, mancano 3 minuti, l'argomento è molto ampio, ma una domanda la voglio chiedere a Battison. L'intelligenza artificiale, che è una grandissima potenzialità, ovviamente
ci vuole proprio arrivare. Non dobbiamo rifare la vecchia industria, dobbiamo fare la nuova industria, ripensata da zero con gli strumenti di oggi. Quando leggevamo che la Cina investiva 500 miliardi in intelligenza artificiale, diciamo: ma guarda un po', non è che andiamo a perdere anche su questa partita? Cioè, non è che andiamo a perdere anche sul nuovo? Non dobbiamo più pensare al vecchio, perché il vecchio ormai certe modalità di manifatturiero, cioè fanno i robot, le fanno le macchine. Dobbiamo pensare a un mondo in cui tutto sarà diverso. Mica ci faremo superare anche su quello dei cinesi,
perché c'è questo rischio.
No, sull'intelligenza artificiale siamo avanti come agli Stati Uniti, non Europa.
Lui quando dice siamo,
l'Europa non esiste, ok,
pensa agli Stati Uniti.
Ha cambiato continente. No, sì, sono avanti, ma vedono il ritmo di investimento nello stesso settore cinese, che è pazzesco. Probabilmente sui chip gli americani sono più avanti, ma sono differenze tecnologiche che non dureranno per sempre.
Un anno, sono così, un anno e mezzo,
a fronte di investimenti del genere. È una corsa che i grandi se la fanno alla pari. Ecco, forse dovremmo come Europa pensare.
Tra i grandi, appunto, non c'è l'Europa, cioè stiamo parlando degli Stati Uniti, perché lui ha l'animo un po' visto. Ah, la vera notizia per cui è felice oggi Alberto Forchielli è che Boston ha vinto nella notte l'NBA.
La seconda partita contro i Pacers.
Penso a Boston, e quindi pensa all'anello dell'NBA.
Vabbè. Dopo il Bologna,
Dopo il Bologna.
Dopo il Bologna, prima attenzione.
Prima c'è il Bologna e poi Boston. E l'Europa in questo?
Ma l'ha detto prima Alberto, che abbiamo un piccolo problema di strutturazione politica e non si risolve con la bacchetta magica dall'oggi al domani. Occorrerebbe essere molto più coesi. La domanda è: riesce un sistema che dopo la guerra è uscito in tanti paesi frammentati e non si è riunificato allora, riunificarsi in tempi brevi? Cioè, dopo la guerra di indipendenza americana hanno fatto in tempi molto brevi una sorta di pace e poi non sono andati avanti tutti quanti assieme.
Si vota alle europee tra poco, ma io non vedo gente che parla di programmi, intelligenza artificiale, investimenti.
No, fa un po' qua, un po' là, però poi entra un paese al posto dell'altro e detta l'agenda per gli altri che non lo seguono. Cioè, non dico cose molto banali, molto ovvie, molto difficile tenere assieme 27 bocche da sfamare.
Sì. Comunque, tanto Leonardo gusta il suo caffè.
Devo dire che il caffè che si beve al bar Jimmy è ancora meglio di quello che bevo nel bar dei cinesi.
Cioè, non solo ti offrono sommato i caffè eppure ti lamenti della qualità. No, ti stai lamentando.
Dicendo rispetto al bar, caffè
ti
del
stai
bar
lamentando, ti stai
dei cinesi.
Sì, è lamentato.
E poi si chiamano tutti Lucas Bar, i bar dei cinesi.
Non è vero, io c'ho il bar Lidia vicino.
Sono
casa,
tutti Lucas Bar.
Va bene, noi ringraziamo tantissimo il professor Roberto Battiston. Potete fare anche un applauso in piazza, si sente Alberto
è un insegnante di fisica vero, tra l'altro.
Sì,
non è che si spaccia per insegnante, ha studiato fisica,
è un docente di fisica, pur avendo una mamma severissima come insegnante di italiano. Ma era severissima su cosa? Sulla logica, l'analisi logica,
latino. Finiamo con una citazione di allora: ogni genitore
anche,
può essere severo nel proprio sistema di riferimento. Possiamo introdurre questo concetto
finissimo, complimenti.
Grazie.
Lui è un quasi dottore, ci ha fatto 6 esami in giurisprudenza. E ringraziamo Alberto Forchielli, grazie a tutti quanti. Lasciamo la linea a Deborah Rosciani, Mauro Meazza per 2 di denari e ciao a tutti.